il fatto proprio di venire prima di quando vuoi, sempre solo con questa partner. Mi succedeva sporadicamente anche prima di avere questa partner, però con lei succede sempre. Io ne soffro io perché io non sento di fare la performance che vorrei fare.
Conoscersi, conoscere, amarsi, sentire, esprimersi, esplorare, scoprirsi, sperimentare, confidarsi. La densità dell'esperienza erotica raccontata dal punto di vista dei ragazzi.
Tra insicurezza e curiosità, spregiudicatezza e voglia di farsi ascoltare.
Sono Alessia Caracciolo.
Sono Natasha Bandecchi e questo è Sex Box, un podcast prodotto dalla RSI, Radio Televisione Svizzera.
Parliamo coi giovani, di giovani e sessualità. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Sex Box. Eccessiva, sproporzionata, a volte immotivata, c'è una preoccupazione rispetto a un evento prossimo che quindi sta per arrivare, che però come una sorta di allarme si insinua nella mente di chi prova ansia da prestazione. E succede in vari ambiti della vita, succede insomma nello studio, nel lavoro, nelle relazioni in generale, ma ovviamente qui a Sexbox ci interessa sviscerare quello che accade nell'intimità. Bentornati da Alessia.
Ciao a tutti da Natasha e bentornata a Gaia Polloni, la nostra sessuologa di fiducia.
Ciao a tutti.
E ci sono i ragazzi collegati, abbiamo Alessandro, Fabrizio, Sara, Sefora e Jacopo.
Ciao!
Ciao!
Saluti! Ciao!
Ciao ragazzi!
Ecco, parliamo di questa ansia che è nemica su tutti i fronti, l'abbiamo capito, quindi anche sotto le lenzuola. Però prima di entrare in questo tema abbiamo proprio bisogno anche di conoscerla, di definirla, di scansionarla, quest'ansia che ci impedisce evidentemente di godere appieno della bellezza di certi momenti e di certi eventi. Gaia, illuminaci, che cos'è tecnicamente questa ansia da prestazione?
Ma allora, con ansia da prestazione si fa riferimento a un concetto, lo dice la parola stessa, ansia da prestazione, quindi l'ansia che può svilupparsi prima di una prestazione. In realtà non è esclusivamente sessuale, no? Ci può essere l'ansia da prestazione sportiva, performance scolastica, eccetera. Ovviamente quella sessuale ha a che fare con un incontro sessuale. Il più delle volte se ne parla in senso maschile e ancora più nello specifico si fa riferimento a problemi erettili. Però noi sappiamo anche che non è necessariamente un concetto soltanto maschile o soltanto per quanto riguarda la disfunzione erettile, ma anche le donne possono soffrire di ansia da prestazione, per esempio.
In che caso, tra l'altro, per le donne?
Ma sai, la paura di non essere adeguata, di non essere abbastanza brava a letto, oppure anche mettendosi a confronto con partner passato, non sarò brava come la sua ex, non riuscirò a farlo godere, non saprò far sesso orale bene abbastanza, oppure la paura di non riuscire a raggiungere l'orgasmo, no? Quindi devo raggiungere l'orgasmo, sennò poi lui cosa pensa, no? Abbiamo sempre le aspettative dell'altro che pesano e che entrano in gioco, quindi l'altro cosa penserà di me se non riesco a fare abbastanza bene, e quindi anche un senso di inadeguatezza personale.
Ragazzi, conoscete questo fenomeno? L'avete mai sperimentato?
Ma a me in vita mia è capitato solo una volta.
Come l'hai superata questa impasse?
Oh, ma io l'ho vissuta veramente tranquillamente, sono andato a cercare di capire il perché, poi dopo ho capito che, essendo che era la prima volta che avevo questo rapporto con questa persona qua, era anche un po', avevo già un po' ansia, perché si scopre il corpo l'uno dell'altro, si entra in intimità, si tocca un punto cruciale del rapporto tra due persone, e questo, quella volta lì mi ha creato molta ansia, e dunque il lavoro erettile non è stato immediato, ma ci è voluto un po' di tempo.
Questo è un tema che molto attiene soprattutto con le prime volte, dunque, Gaia.
Sì, però ecco, lui parla di un'ansia occasionale, cioè spieghiamo bene che l'ansia da prestazione si può cronicizzare e si automantiene. Cioè, spieghiamo come funziona il classico circolino dell'ansia da prestazione, no? Quindi pensiamola al maschile. Un uomo può avere uno, due, qualche episodio di, per esempio, disfunzione erettile, che può avvenire per mille motivi, perché è stanco, perché ha dei pensieri negativi, perché è agitato, perché ha bevuto troppo, ha mangiato pesante, eccetera. Soltanto che ci saranno quegli uomini che riescono, magari proprio come hai fatto tu, Fabri, a gestire quella cosa, a dire vabbè, ero un po' agitato, fa niente. O addirittura a proiettare questa cosa sull'altro, era colpa dell'altra che non mi piaceva, che ha sbagliato, che aveva l'alitosi, cosa ne so. Però invece ci sono quelle persone che la leggono su di sé, no? Quindi io non sono abbastanza. E cosa succede? Che queste defiance andranno a creare una ansia anticipatoria. Questa ansia anticipatoria farà sì che la persona approccerà i prossimi episodi, i prossimi incontri sessuali con tutto questo carico emotivo del e se anche oggi non funziona, se anche oggi perdo l'erezione, se anche oggi non riesco a raggiungerla. Questo causerà ovviamente dei pensieri intrusivi anche nel durante, ecco la sto perdendo oppure ecco non riesco a raggiungerla, che defocalizzeranno sul qui ed ora, quindi sul rimanere poi sugli stimoli piacevoli che permettono invece di godersi il rapporto sessuale, diciamo che porteranno il focus tutto sulla performance. E quindi ecco sì che una persona che ovviamente ha questa quota d'ansia, questi pensieri intrusivi, non potrà rilassarsi e godere del rapporto sessuale, e quindi la profezia si autoavvera, ci sarà una nuova defiance e questo va a creare ancora più ansia rispetto agli incontri futuri, e quindi il circolo si mantiene, si automantiene, si...
viziosissimo.
Esatto.
E circolo tra l'altro che è totalmente fomentato dalla mente, quindi è totalmente, può essere solo mentale l'ansia da prestazione, o ci può essere anche una componente, non so, fisica,
biologica?
No, certo, ci può essere una componente fisica, anzi gli urologi esperti oggigiorno sanno che anche quando c'è un problema organico alla base, e quindi una persona ha dei problemi erettili con una causa organica, alla lunga si sviluppa anche la componente psicologica, ecco perché anche magari danno una cura medica ma inviano anche dal sessuologo, perché comunque defiance dopo defiance, anche se uno sa benissimo che ha un problema per una causa organica, si può creare l'ansia, la paura che la partner si stufi, lo lasci, lo tradisca, se ne trovi un altro, e quindi c'è sicuramente una componente psicogena anche in un problema di base organico.
E come si fa a riconoscere?
Beh, anzitutto bisogna fare una visita dall'urologo o andrologo, che farà tutti gli esami di routine e dirà se il problema ha una base organica o no.
Ragazzi. Ma tranne l'allontanamento dalla partner per paura che in questo caso la partner si allontani, può esistere anche un allontanamento da parte, in questo caso, dell'uomo nel darle la colpa in un certo senso, magari nel dire ah, se è successo di sicuro è lei che... o comunque una vergogna così grande che si tende a non prenderla sul personale, dire sarà stata colpa sua e l'allontanamento in quel senso?
È un po' più raro, nel senso che questo può succedere magari le prime volte, ma poi l'uomo magari cambia partner, il problema persiste e quindi capisce che il problema riguarda più se stesso. Poi ci sono in realtà delle disfunzioni erettili o delle eiaculazioni precoci, insomma qualsiasi tipo di problema che è relazionale, cioè che nasce e si instaura all'interno di una relazione, e allora lì bisogna andare a capire come mai, cioè lavorare quindi sulla coppia. Però noi stiamo parlando di un ipotetico problema che si ripresenta anche con partner diverse.
Ecco, può fare qualcosa l'altro per evitare che il proprio partner incorra in questo circolo vizioso?
Sì, può cercare di rassicurare il partner o la partner, quindi parlarne innanzitutto, dire guarda, non so, c'è questa cosa, ne parliamo, e cercare di dare delle rassicurazioni dicendo comunque che non è un problema, non è fondamentale, ma soprattutto che la sessualità, qualora si trattasse di un problema sessuale maschile come un'eiaculazione precoce, una disfunzione erettile, non è solo penetrativa, e quindi anche togliere il focus dalla penetrazione, cioè la sessualità è qualcosa di così ampio che possiamo fare tante altre cose. Però ecco, poi magari dopo ne parliamo un po' meglio, nei problemi proprio cronici, quindi in persone che hanno una forte ansia da prestazione sessuale, spesso c'è anche un senso di inadeguatezza talmente profondo che le rassicurazioni di una partner non bastano, e quindi magari è meglio fare un percorso sessuologico.
Io direi, adesso hai detto rassicurazione della partner, adesso sentiamo un estratto dall'ultima stagione di Sex Education, tra l'altro iniziata, mi raccomando guardate perché merita.
Non spoileriamo
niente, direi di sentire questo estratto e poi ne parliamo.
Oh, è stato fantastico. Oh, Niente male. Ma non sono venuta.
Ma di solito riesci a venire, vero?
Certo. Cioè, con tutti gli altri.
Ma non con me? Beh, questo mi sorprende. E chi è che ti ha fatto venire?
Tom Baker, Joe Fuchert, Ryan Bailey.
Ok, d'accordo, ho capito, ho capito. Cosa fanno di diverso?
Non lo so, provo a fare una ricerca.
Sono pessimo a letto.
Sex box.
Carina lei, eh? Mamma mia, che delicata.
Vabbè, una delle cose peggiore che una partner o un partner possa fare, no? Iniziare a paragonare con tutti gli ex. L'altro faceva, mi faceva venire. No, perché creiamo proprio un'ansia, invece una pressione.
Ragazzi.
Sulla stregua di quello che diceva prima Gaia a proposito di creare un buon ambiente, penso di poter dare un buon input, perché nella vita non sono una persona ansiosa, e in realtà perché ci ho lavorato, non perché non lo sia da principio, e quindi sono riuscito a creare anche un modo per, almeno funziona per me, però può essere un input per qualcuno che è più ansioso, per trovare la sua strada, per creare un ambiente, un'atmosfera tranquilla anche quando si tratta di dover fare del sesso o dell'amore, che dove in realtà le palpitazioni capitano comunque, spesso, quasi sempre, perché è un ambiente molto più intimo di quasi tutte le altre cose che facciamo durante la giornata o nell'arco della vita in generale. E semplicemente mi concentro o cerco di far passare il messaggio che l'importante è l'essere l'essere lì in quel momento. Detta così suona molto banale, però che la questione importante è la compagnia fra me e il partner o chiunque sia con me, e dal momento in cui si intuisce che si potrebbe finire, insomma, a fare sesso o dell'amore, sempre un po' di difficoltà a definirlo. Questa strategia, volendo, anche se ormai è diventato automatico, crea prima di tutto tanta complicità fra me e la persona con cui mi trovo, ma soprattutto mi ha parato il culo in tante volte in cui ho fatto delle cilecche clamorose, perché ci abbiamo riso sopra tranquillamente e quindi è finita bene, nonostante tutto.
Esserci, essere lì, eh? Bella questa cosa.
Stupenda, ma non è per nulla banale. Guarda che quello che dici tu è quello che noi cerchiamo di passare ai nostri pazienti. Cioè rimanere nel qui ed ora, in contatto con il proprio corpo, con le sensazioni piacevoli e con la partner. Quindi tu sai, ma lo sappiamo, gli storici ascoltatori lo sanno, che tu sei il saggio di Sexbox. Quindi vabbè, sei un passo avanti. Ma non per tutti è così semplice imparare a rimanere presenti. Anche perché appunto tipico dell'ansia prestazione sono proprio i pensieri intrusivi, il rimuginio, lo spectatoring, quindi il guardarsi da fuori e giudicarsi, e quindi tu hai una buonissima interocezione, che è la capacità di rimanere in contatto con le sensazioni interne, ma chi soffre di invece ansia da prestazione o comunque spectatoring, no, è tutto su, ma l'altro cosa sta vedendo, l'altro cosa sta pensando di me, come appaio da fuori.
È un tema del controllo questo, quindi, che non si molla, si vuole avere
del
tutto
giudizio.
Sotto controllo, del giudizio. Okay.
Tanto sì, controllo e tantissimo giudizio, quindi cosa l'altro penserà di me, come mi sta valutando, e quindi io il mio valore personale lo costruisco in base ai rimandi esterni, alle conferme esterne, che non dovrebbe essere così.
Ma si è anche perfezionisti, cioè quella roba lì.
Ma quindi per ridimensionare un po' questo giudice interiore che molto spesso, diciamo, ha delle fattezze un po' gigantesche, e soprattutto cambiare prospettiva, che si fa?
Non è così semplice. Allora, dipende da quanto solidificato è il problema, no? Tante delle persone che arrivano da me, che soffrono di ansia da prestazione magari da anni, hanno proprio una bassa autostima, cioè andiamo a ripercorrere le loro storie infantili ed erano quelle che non sono mai stati rassicurati o rinforzati dai genitori, non hanno mai ricevuto una gratificazione, un sei bravo, ma anzi magari erano sempre costantemente sminuiti o messi a confronto di un altro fratello, sorella, ah, vedi l'altro sì che è bravo, che mi dà soddisfazioni, non come te. Oppure la classica persona che torna a casa da scuola e dice com'è andata la mamma dice com'è andata la verifica di matematica, ah bene, ho preso 7, ah, e Tizio quanto ha preso, Sempronio quanto ha preso, quindi il paragone con gli altri e quei genitori che non danno mai una soddisfazione, quindi si sviluppa anche il devo per avere l'amore dei genitori devo soddisfare le aspettative. Non è detto che si strutturi così presto in infanzia, cioè nelle storie più complicate ovviamente sì, oppure sono persone che sono state bullizzate dai compagni di classe, dall'insegnante di calcio, eccetera eccetera. A volte invece l'insicurezza si va proprio a insinuare nelle primissime esperienze sessuali, quindi magari uno aveva anche un'autostima tutto sommato buona, ma ha una prima partner che, non so, ha una defiance, pam, lo critica pesantemente, e quindi da lì uno può sviluppare una paura. Cavolo, però se l'altro mi critica così sarà meglio che io invece imparo a soddisfare una donna. Quindi ci sono X motivi, però a volte serve proprio un percorso psicoterapeutico per lavorare sull'autostima. E ci saranno invece dei casi in cui basterà avere magari una relazione correttiva, quindi una partner o un partner che va proprio a risanare quelle ferite interiori che noi abbiamo.
E lì è un lavoro di empatia, mica da niente, perché devi avere anche la fortuna di avere il partner, esatto, giusto, che ti accompagni in questo percorso.
Infatti, ragazzi, Jacopo diceva, insomma, ne abbiamo riso con la partner, ma ecco, non sempre capita, certo, no, questa cosa.
L'ironia che salva il mondo.
Sì.
Voi, raga?
Siete stati criticati, avete criticato.
Ma io non ho ben capito com'è al femminile, quindi in realtà non posso neanche fare un viaggio introspettivo, perché non ho capito assolutamente come sarebbe vista dal punto di vista femminile l'ansia da prestazione.
Io posso dirtelo. No, nel senso, non ansia, ma proprio perché non sono una persona molto ansiosa già in sé. Però comunque, se già c'hai... No, non è niente di particolare. Ma se già sei un po' nervoso e dici, ah, chissà cosa succede, cosa si aspetta, eccetera, magari, come dicevamo prima, non sei così rilassato, quindi magari un po' di dolore iniziale c'è, magari non lo puoi comunicare all'altro o non sai come dirglielo in modo da non fargli pensare che è lui sbagliato, sai, tutte queste cose, cioè, quindi in realtà c'è anche dalla nostra parte
inadeguatezza, comunque.
Sì, assolutamente,
senso di inadeguatezza, sì.
E basta pensare, insomma, a tutte le donne che fingono l'orgasmo. Alla fine fingono perché hanno paura che se non l'altro ci rimane male, o hanno paura di sembrare loro le anorgasmiche, le strane, no?
E anche questa cosa volevo chiedere, abbiamo parlato comunque tanto di erezione, ma anche all'arrivare all'orgasmo, soprattutto per la parte maschile, secondo me è qualcosa che può stressare, magari non riuscire ad arrivarci, non sentirsi quasi adeguato, tipo non riesco a lasciarmi andare, quindi non vado bene, e magari la volta dopo di nuovo non riesco, non lo so, per noi ragazze è quasi, non dico normale, però vabbè, ci arrivi, non ci arrivi, ormai, cioè, ci godiamo magari anche il momento e va così, però per i ragazzi mi sembra quasi una cosa che devo fare, cioè quello è lo scopo dell'atto, e quindi se non ci arrivo... Sì, no, il fatto di arrivare anche all'orgasmo, dico, per un ragazzo.
Sì, allora, non è non così comune l'eiaculazione ritardata o l'eiaculazione impossibile quanto magari la disfunzione erettile o l'eiaculazione precoce. Però è un problema che, per esempio, oggigiorno lo riscontriamo molto di più di qualche anno fa, soprattutto nella popolazione giovane. Quindi, certo, esattamente come nella donna, cioè tu non vieni, e allora la volta dopo direi devo venire, perché se non vengo non solo io che figura ci faccio, ma lei che cosa pensa? Penserà che non è sexy abbastanza, penserà che non mi eccita, penserà che fa qualcosa che non va. Quindi la idealizzazione di quello che la partner può pensare aggiunge pressione. E come fa una persona a venire con tutta questa pressione? E anche qui, quindi, la profezia si autoavvera e sarà sempre più difficile raggiungere l'orgasmo.
Ah, mi è capitato con un ragazzo che mi ha detto... Ah, ci sono stati solo preliminari, però lui pensava che magari dopo si arrivava comunque anche a fare altro, quindi mi ha detto: mi sono trattenuto e quindi adesso non riesco a lasciarmi andare come devo, no? Quindi magari anche lì è piuttosto ansia che altro, no?
Può essere, ora ovviamente non ero nella situazione con
no,
voi,
chiaro, però
lo so.
È una cosa che non mi era mai successa, cioè proprio mai sentita una cosa così, però effettivamente... Anche come persona era abbastanza ansiosa, quindi può essere che non ha giocato molto a suo favore.
Ma l'ansia è insidiosa ed è veramente il nemico numero uno della sessualità, eh.
Alessandro ha la mano alzata.
Vorrei prima una domanda per Gaia. Vai. Io vorrei chiedere un approfondimento sulla relazione tra ansia da prestazione e eiaculazione precoce. Perché abbiamo parlato tanto di disfunzione erettile, però non ho capito bene come si relaziona l'eiaculazione precoce.
Allora, qui il discorso è lungo e complesso, perché dipende da che tipo di eiaculazione precoce noi stiamo parlando, no?
Ma è un momento veritale?
Ok, forse... ok, allora faccio un momento verità.
Vai!
Allora, io ho 22 anni e ho perso la virginità a 16 anni e da quando ho perso la virginità io ho sempre fatto sesso con il preservativo. Ho sempre usato il preservativo per qualsiasi penetrazione, in ogni caso. Io attualmente sono in una relazione da 3 anni e io con questa ragazza ho sempre usato il preservativo. Già dalle prime, siccome la mia ragazza mi piace tanto, non espongo che... Mi è capitato anche di parlarne con Gaia, che io mi ritrovassi nella posizione in cui io magari volessi durare di più durante un rapporto e non riuscissi perché mi sentivo così. Essenzialmente, dopo 3 anni in cui i miei rapporti duravano sempre meno di quanto volessi, sono dovuto arrivare a una mezza conclusione, perché la mia vita sessuale essenzialmente non mi soddisfava più per causa mia, della mia testa, a quanto pare. Che conclusione sono arrivato essenzialmente? Io sono arrivato a concludere che un po' il preservativo mi abbia rovinato la vita sessuale, essenzialmente, perché io appunto da 3 anni ho rapporti sempre con la stessa persona e nello stesso modo in cui il rapporto è preceduto da questo rituale nel quale io mi devo mettere il preservativo. E il fatto che io lo faccio sempre con la stessa persona, che si ripeta questo rituale, ha portato poi a portare noi in una concezione rutinaria del sesso, dove noi lo facciamo sempre nello stesso posto, più o meno alla stessa fascia oraria, più o meno sempre nella stessa situazione. Una volta mi è capitato di fare sesso e farmi male per colpa del preservativo, perché mi stava stringendo troppo. E lì è stato il momento in cui ho realizzato che essenzialmente non lo volevo usare più, perché mi ha fatto male. Ma lì ho anche collegato che essenzialmente io mi distraggo prima di dover fare sesso, perché ho il pensiero fisso che devo mettere il preservativo e quindi non sono totalmente rilassato, non mi sento totalmente rilassato, mi sento in ansia essenzialmente, perché devo fare questa cosa prima di quello che voglio fare davvero, che è fare sesso. Devo fare questa cosa per forza, che è mettere il preservativo, perché anch'io comunque sono una persona che ci tiene alla tutela della salute, che sa le problematiche di fare sesso senza preservativo, in primo luogo le malattie, in secondo luogo una gravidanza indesiderata. Adesso prenderò atto di questa decisione che ho preso circa 2 mesi fa e andrò a farmi un test delle malattie sessualmente trasmissibili per poter, sperando di essere ovviamente negativo, ma non credo di essere positivo sinceramente, di poter appunto smettere di usare il preservativo, e sperando che questo mi risolva i miei problemi di farsi avvenire prima di quando si voglia, poi col lungo termine ovviamente, perché ovviamente se io smetto di usare il preservativo le prime volte mi piacerà di più e quindi probabilmente durerò ancora meno. Però il fatto di poter fare sesso in situazioni diverse, di poterlo fare con disinibizione senza dover pensare a quel rituale prima, mi dà un'idea più in cui posso essere più rilassato nel farlo e quindi avere effettivamente i rapporti che vorrei avere.
Ha fatto già un percorso da sé non indifferente, bravo Ale, veramente.
Bravissimo, insomma, sei arrivato alla conclusione probabilmente più giusta per te, tra l'altro mi viene da dire anche insomma bene, perché è una decisione matura, no? Togliamo il preservativo, prima di togliere il preservativo ci facciamo reciprocamente tutti i test per escludere di avere malattie e poi magari la tua compagna penserà a un metodo contraccettivo alternativo. Ecco, non per tutti è così, però tu hai portato alla luce un po' un problema comune dell'eiaculazione precoce, cioè il distrarsi. Come mai si eiacula prima? Beh, innanzitutto dovremmo chiarire, perché è importante, che l'eiaculazione precoce, per essere definita tale, parliamo di entro un minuto, perché qui sennò uno pensa duro solo 5 minuti, 10 minuti, no, non è eiaculazione precoce. Però insomma quello che tu dici è molto vero, cioè io mi distraggo perché penso al preservativo eccetera e quindi non riesco a rimanere nel qui ed ora, e questo che cosa fa sì? Che io non possa controllare lo stimolo eiaculatorio. Quindi imparare a rimanere presenti significa che io riesco a, uno, individuare lo stimolo eiaculatorio e controllarlo, e due, tollerare la frustrazione sessuale.
Esatto, cioè, più o meno il ragionamento che ho fatto io. Penso.
Questo può anche essere riguardo ai suoni, nel senso magari se sei in una stanza, in una, che ne so, in un edificio abitato da altra gente o comunque vicino a altra gente, ma non nel senso che sono nella stanza, però capiamoci, magari hai la casa attaccata alla casa di qualcun altro e hai paura di fare troppo rumore, può diventare anche questo una sorta di questo tipo di problematica, o che hai l'ansia non da prestazione nel senso stretto, ma di una cosa che succede davanti alla prestazione, allora ti mette anche il blocco, non devo fare tanto rumore e rovini un po' il tutto.
Arrenditi, perché sono anni che ti dico che sei uditiva e tu lo neghi.
Ma sai che dall'ultima volta che me l'hai detto ci ho pensato e hai ragionissima, cioè, no. Penso, e delle volte mi dico Gaia, dai.
Ti vengo in mente in certi momenti.
Che soddisfazione.
Ma non in quelli momenti, cioè, in tutta la vita, ma in generale ora me l'hai rovinata e mi hai messo questa etichetta uditiva.
Però sì, assolutamente, adesso dell'uditivo no, certo, avere dei, cioè, uno per godere della sessualità bisogna anche di essere libero, di ansimare, di fare rumore, a volte c'è il letto che cigola, i muri molto sottili, quindi c'è, non so, il coinquilino, il vicino di casa, per cui uno non vuole essere sentito e questo non permette di lasciarsi andare al 100%, molto comune.
Ma secondo me a volte dà anche la grinta, queste cose qua, dà un po' quell'adrenalina nel rapporto, però questo qua è molto soggettivo.
Esatto, se sei uno trasgressivo ti può anche eccitare questa cosa, l'essere sentito, l'essere visto, però deve piacerti.
No, sì, a volte ha senso, a volte, cioè, riguardo una puntata che abbiamo fatto tempo fa, qui tutte quelle trasgressioni della magari ci beccano e così, a volte ci sta, ma io penso proprio che ogni volta per obbligo non puoi lasciarti andare, allora ti viene magari quest'ansia.
Per tornare sul tema quindi di questa inadeguatezza legata anche a problemi per esempio di disfunzione, o che c'è questo fenomeno anche di ricorrere a certe pastiglie, l'ha fatto anche un mitico del cinema, Nati.
Sì, l'ha fatto un mitico del cinema, lui è Carlo Verdone, autore e protagonista di questo film Il mio migliore nemico, e sentiamo questo scambio.
Io ho dei problemi, di seri, di erezione, hai capito? Siccome so che a te già era successo, no? E l'hai risolto con l'erexin, con che cosa, no?
Sì.
Ecco, io volevo sapere da te se potevi trovarmelo, che ne so. Io scusami, certo. Scusa, ma scusa, amico mio, ma io mi vergogno, che devo fare, Achille? Non è facile.
No, ma fai.
Se un amico è diverso,
dimmi.
No? Giusto.
È giusto. Senti, io però vorrei dirti una cosa, sì. Continua a guardarmi, fissami, non ti distrarre.
Ti sto guardando, sì, dai!
Io dico, basta con l'ansia, basta con i fantasmi, basta con queste ansie da prestazione, perché il dramma dell'epoca attuale è l'ansia da prestazione, parte tutto da qua, basta!
Allora, me lo puoi procurare?
Certo.
Grande, sei proprio un amico, guarda.
Grazie.
Scusa, ma hai effetti collaterali?
Ma va, tu per 18 ore stai.
18 ore così? Poi.
Sexbox.
Vabbè, 18 ore, Gaia, smentiamo questa cosa.
Beh no, dipende, adesso non faccio nomi commerciali, ma c'è una molecola che dura anche di più, il famoso farmaco del weekend, però non è che uno ha un'erezione per 12 ore, semplicemente migliora la capacità erettile per X ore.
Però mi raccomando sempre maneggiare con cura.
Certo, no, purtroppo adesso, seriamente, c'è tutto un mercato nero anche tra i giovanissimi, per cui certi farmaci adesso si riescono a recuperare online e i giovani ne abusano.
Ecco, ci sono dei rischi a cui, insomma, di cui è importante tener conto.
Ma allora, adesso, a parte che non, c'è un rischio preciso con un farmaco per problemi cardiaci, però se non assumi quella tipologia di farmaci non ci sono grandissimi rischi, però va assolutamente prescritto da il medico o meglio ancora l'urologo, ci deve essere una causa organica, e il rischio più grande è quello di creare una dipendenza psicologica, perché... Sì, è vero, può beneficiare, può aiutare delle persone che magari hanno una problematica organica, però poi il rischio, soprattutto in chi una problematica organica non ce l'ha e lo prende lo stesso perché vuole un aiutino extra, che poi bisognerebbe aprire una parentesi perché non tutti lo sanno, ma questi farmaci funzionano se c'è un'attrazione fisica, quindi tu puoi prenderti tutte le quintalate di farmaco che vuoi, ma se non c'è la componente dell'attrazione non funzionano. Comunque il rischio è che poi io arrivo a pensare di, caspita, se non prendo farmaco non funziono più, no? La vedo un po' come la copertina di Linus. Io ho tanti ragazzi di 25-30 anni che sono già dipendenti da questi farmaci, quindi è un problema assolutamente.
Poi se ne fa largo uso anche nell'industria del porno, evidentemente, sì. Quindi si pensa che la prestazione sia quella roba là e quindi magari il modello diventa quello, sì. E si cerca la scorciatoia.
Sto male perché un secondo prima dell'ospezione stavo per citare Verdone e poi avete una sola ospezione su Verdone.
Vedi che feeling, Stefano.
Maga.
E poi Verdone, insomma, non si smentisce mai, ecco. Forse in molti si sono identificati, si identificano in questi personaggi tutto sommato inadeguati che cercano di essere sul pezzo e poi alla fine miseramente devono ammettere il loro limite. Che poi, insomma, la cosa fondamentale anche per tornare a quello che diceva Gaia prima rispetto al tipo di lavoro che bisogna fare è anche un po' perdonarsi, perché al di là delle situazioni in cui evidentemente c'è una problematica di tipo organico o un lavoro di tipo psicologico da fare, una cosa bella è imparare anche a riderci sopra, comunque pensare ok, una defiance, è capitato, capita a tutti, sdrammatizzare.
Assolutamente, normalizzare e accogliere quanto avviene anche, cioè spostarsi dal concetto di perfezionismo e perfezione, anche perché sapete le donne che non si lubrificano bene perché sono un po' più tese, hanno preoccupazioni eccetera, però non è così evidente agli occhi di tutti, ovviamente avere delle difficoltà erettili è qualcosa che uno lo nota subito, no? Bisognerebbe anche veramente appunto normalizzare questo concetto, perché può capitare a tutti e capita a tutti, non sono delle macchine, dei robot.
Io mi chiedevo, esiste anche un'ansia legata ai vecchi partner, ma al contrario, di magari aver provato tanto piacere con qualcuno in passato e aver paura di restaurare un rapporto, un nuovo rapporto con una persona, di arrivare a quel momento, magari di affezionarsi tanto a una persona, arrivare a quel momento e dire che se non è capace come il partner prima, siamo inguaiati. Esiste anche un'ansia così, che magari vuoi tantissimo che ti piaccia, con tutto il tuo cuore lo speri?
Beh sì, allora un conto è sperare, un conto è fare il paragone con l'ex. Se tu fai il paragone con l'ex ancora prima di arrivarci, forse hai idealizzato l'ex e magari non vuoi neanche toglierlo dal piedistallo. Direi che vale la pena, soprattutto se è un amore, insomma, importante, dare la possibilità di crescere, di migliorarsi, no? Perché le cose poi si fanno in due, si trova anche una complicità di coppia, quindi non è solo l'altro che deve essere bravo, ma bisogna trovarsi, bisogna sincronizzarsi e anche tenere conto che ogni sessualità sarà diversa e che quindi magari con una persona funzionavano certe cose e con un'altra ne funzioneranno altre ancora, ci sarà un nuovo modo di fare sesso, ma altrettanto bello.
Vai Sara.
No, era una mia curiosità personale più che altro. Avete avuto come prima volta, magari con gli ex eccetera, una prima volta che vi è piaciuto tantissimo e che quindi hai detto ah vabbè, ma lui sì, o invece ex piuttosto dove hai dovuto sempre comunque lavorare sulla cosa, quindi una cosa proprio di chimica?
Io nella mia relazione più lunga ci è voluto, meno male che è stata una relazione lunga, perché poi col tempo finalmente abbiamo trovato, cioè c'era molta affinità in un certo senso, nel senso di lanciarci subito a letto sì, ma poi nel pratico effettivamente mancava, vabbè era anche una relazione importante le prime volte tutto, e là ci è voluto più tempo, invece cose un attimino più veloci, molto più, cioè durate meno, poi in realtà solo frequentazione così, sì, mi è capitato invece di trovare la chimica subito, immediatamente, quindi cioè sì, mi è successo, ma all'opposto di come sarebbe ideale farlo succedere.
Okay. Ale, ma non
a me
stato.
Questa costante di non venire quando voglio, che è costante, succede solo con la mia partner attuale, cioè prima non è che dura, cioè non rapporto comunque 5-7 minuti, se va bene un quarto d'ora, perché poi anche un po', cioè, che devi fare mezz'ora. Però il fatto proprio di venire prima di quando vuoi succede sempre solo con questa partner. Mi succedeva sporadicamente anche prima di avere questa partner, però con lei succede sempre.
È un problema relazionale o comunque una peculiarità relazionale, qualcosa che si è creato tra di voi, ecco perché sarebbe importante che lei fosse parte attiva del processo di cambiamento.
Sì, certo.
C'è forse bisogno di smantellare anche certi miti sulla virilità maschile, sulla potenza maschile, sì. Magari tu hai questa percezione, Ale?
Che no, io vorrei essere più potente.
Ah ok, ecco. Quindi da uomo tu vivi piuttosto questo aspetto.
Io ne soffro io perché io non sento di fare la performance che vorrei fare per lei. poi.
Ma l'hai chiesto a lei, scusa?
Ovviamente io, se duro poco, la cosa va a intaccare me perché non sono durato quanto volevo, ma io lei non me lo direbbe mai, ma nella mia testa lei poi magari dice mi stava piacendo, però è impazzito, cioè è successo così, è male, non brutto,
male. Ale, parlarne direttamente con la tua dolce metà?
Sì, sì, ma è la prima persona con cui ne ho parlato.
Ok.
Se no dopo le link al podcast direttamente, dice ascolta questo, interessantissimo.
No, è la... Cioè, lei è lo sa del problema.
Non ma è sì che poi anche... Cioè, non è che deve durare, dici te, mezz'ora, tre quarti d'ora, cioè diventa
estenuante
la cosa.
Lo faccio, poi vengo che nel momento in cui non sono venuto a venire, e poi mi lagno perché sono insoddisfatto della prestazione.
Appunto, cioè, questa cosa del vengo quando un'idea non vuoi... devo venire dopo tot, perché sennò...
Ecco. Oh, capito,
no,
però
non
neanche,
a controllare.
Neanche 20 secondi, capito? Quello è terribile.
Ok.
Non penso che sia tanto un discorso di quantificazione la sua, quanto proprio di impossibilità a controllare lo stimolo eiaculatorio, cioè che poi sia un minuto, siano cinque, siano sette, a te piacerebbe riuscire a dire no, ok, mi fermo un attimo, riprendo, vengo quando voglio io. Non mi sembra che tu l'hai anche specificato, non è che ti interessa arrivare a mezz'ora.
Esatto, appunto.
Avere un
mi
po' più di controllo.
Mi piacerebbe solo finire quando voglio, quello. Mm-hmm. E io penso per questo... Cioè, talmente complicato il problema nella mia testa che non sapevo dove andare a parare, quindi sono arrivato a questa cosa, ho detto ok, proviamo a togliere il preservativo, magari mi dà troppa routine, mi distrae. Secondo me mi rilassa un po' di più il pensiero di non dover sempre mettere sto cappuccio.
Ma la rassicurazione è più rispetto al piacere di lei? Cioè, lei è riuscita a rassicurarti almeno su quell'aspetto?
No, sì, lei sì. Lei non, per lei non è un problema, cioè il problema è mio.
Mm-hmm. Chiarissimo. Però scusate, avere un po' più di controllo o avere un po' più di contatto?
No, di controllo.
In realtà il controllo è una conseguenza del contatto, cioè una volta che tu impari a riconoscere le tue sensazioni corporee, a rimanerci, di conseguenza riesci a controllarti, ma il primo passo è aumentare la consapevolezza di quello che accade nel corpo, che è tipico degli eiaculatori precoci, non ascoltarsi, non sentirsi, non saper riconoscere le sensazioni sessuali.
Quindi mi sembra un'ottima soluzione cercare di togliere un contatto nel quale c'è tramite un preservativo e un contatto diretto, cioè, secondo me potrei sentire meglio.
Sì, questo
meglio.
Potrebbe in un primissimo momento anche magari, come dire, aumentare la piacevolezza, certo. E quindi coglierti...
Certo. Ho detto, all'inizio probabilmente durerò ancora meno.
Però, in un secondo momento, una volta che tu riesci a sintonizzarti su di te e a non farti spaventare dalle sensazioni troppo piacevoli, a rallentare, a individuare il punto del non ritorno, a fermarti appena prima, praticando questa cosa riuscirai anche poi a durare di più.
Sì, l'ho detto nel momento, appunto è una cosa che nella mia testa dovrebbe funzionare sul lungo termine, non nel breve, perché nel breve è ovvio che mi piacerà ancora di più e quindi sarà ancora più un casino, però nel lungo in teoria dovrei controllarmi, in teoria nella mia testa.
Se non ci riesci potrete sempre parlarne con un sessuologo, tu e la tua compagna. Però
se questa cosa fallisce, è ovvio che poi il problema ce l'ho ancora e devo ancora risolverlo.
Però sei a metà del viaggio, se non altro, perché vedi, questo percorso di Ale è anche indice del fatto che, vedi, attraverso la sessualità c'è la possibilità proprio di esplorarsi, di conoscersi, sì. Di contattarsi, di controllarsi e lasciarsi andare allo stesso tempo. Quindi è molto, molto bello, ecco, è un percorso di conoscenza di se stessi oltre che dell'altro. Mi piace questo darvi così totalmente nei vostri racconti, ragazzi, perché ci fate veramente capire quanto è importante parlare di sessualità, sempre. Allora facciamo che ci risentiamo al prossimo episodio. Un abbraccio a tutti voi, ciao da Alessia.
Ciao da Natasha.
Ciao,
ciao a tutti da Gaia.
Sex Box, un podcast prodotto da RSI, Radio Televisione Svizzera.